Allora, buongiorno a tutti voi e prepariamo i nostri cuori a ricevere questa parola ancora stamattina, e soprattutto perché questo messaggio così bello, così di insegnamento, lo troviamo sempre sul Sermone sul Monte, il capitolo 7. E leggiamo questi pochi versetti stamattina, ma molto importanti e suggestivi veramente, dal 7 all'11, suggestivi perché vedrete come il Signore va a toccare come un suonatore di arpa, se così possiamo dire, le corde giuste per chi vuole fare la volontà del Padre. E lui dice queste parole: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelle che gliele chiedono. Se noi volessimo racchiudere questo brano in una parola soltanto, in poche parole sarebbe: siate perseveranti. Il Signore vuole dire proprio queste parole: perseverate. Però, analizzando questo brano un po' più da vicino, un po' più concretamente, ci troviamo davanti a uno dei brani biblici proprio più confortanti. Perché? Perché noi siamo anche di fronte a che cosa? A incertezze e pericoli che possiamo incontrare nella vita quotidiana. Mentre questo brano ci rassicura. E poi è una di quelle promesse grandi e preziose che si possono trovare soltanto nella Bibbia. Non troviamo in nessun altro libro o un trattato o qualcosa che ci possa dare questa proprio sicurezza. Ma se facciamo un piccolo, se così possiamo dire, modifica, se isoliamo questi due versetti, il 7 e l'8, dal contesto in cui sono stati inseriti proprio da Gesù, questi potrebbero dare l'impressione come di, se possiamo dire, un assegno bancario per i credenti in bianco, un assegno in bianco. E sapete che cosa significa un assegno in bianco? Chi vi si fermerebbe un assegno in bianco senza scrivere la cifra? E voi che dovreste chiedere o scrivere la cifra? Perché dico questo? Perché se applichiamo questi tre verbi, chiedendo, cercando e bussando, sia possibile ottenere tutto quello che si vuole. Sembra che usando questi tre verbi noi avremo tutto, ma non è così. Ma le cose non stanno così. Perché? Perché la vera preghiera è perseverante. Dio si aspetta che tutte le nostre preghiere siano perseveranti. Questo è quello che desidera il Signore. Quando sentiamo la necessità reale di pregare, non ci giriamo intorno e neanche dovremmo sussurrare una preghiera così, ma dobbiamo pregare veramente, una preghiera forte, come anche ci suggerisce Giacomo. Giacomo, nel primo capitolo 6-8, fa proprio un discorso della preghiera. Qui Giacomo però lui dice che se l'uomo ha bisogno della saggezza la chiede. E come la chiede? In preghiera. E in Giacomo lui dice proprio queste parole: ma la chieda con fede, cioè questa richiesta, questa preghiera deve essere fatta con fede, senza titubare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Quindi la vera preghiera, la preghiera perseverante, riconosce il nostro stato di dipendenza da Dio, lo stato che noi abbiamo bisogno di Dio. E quando abbiamo veramente bisogno, andiamo a Lui e chiediamo e cerchiamo e picchiamo, proprio con insistenza. Questa sicuramente è stata l'esperienza costante di tutti i credenti. Allora, in questo momento ci può sorgere una domanda, oppure più di una domanda. Perché Dio non esaudisce sempre le nostre preghiere immediatamente? Perché è necessario chiedere, cercare, bussare e continuare a chiedere e continuare a cercare e continuare a bussare? Perché chiedere qualcosa a Dio se conosce tutte le nostre necessità prima che gliele esponiamo? Sappiamo questo, che il Signore conosce tutto, sa tutto. E stamattina vi voglio dire almeno quattro ragioni che ci possono dare questa risposta, almeno per dare un significato alle nostre preghiere. La prima è che la preghiera ci insegna a comunicare, a essere in comunione con Dio, confidando in Lui e cercando sempre di più, sempre cercarlo in continuazione. Secondo, la preghiera ci insegna sia la pazienza che la speranza in Dio e nelle sue promesse. Per cui un altro insegnamento che dobbiamo imparare e poi metterlo in pratica. La preghiera ci insegna ad amare Dio sempre di più come nostro Padre, perché sappiamo che ciò che domandiamo arriverà. E quattro, la preghiera dimostra quanto profondamente confidiamo in Dio e quanto lo amiamo e dipendiamo da Lui. Per cui è evidente che la preghiera è qualcosa che ci mette in comunione, proprio in contatto con Dio, e ci porta sempre di più vicini a Dio. Un quadro completo di come funzionano le preghiere ce ne dà proprio nei versetti 9 e 10 del brano che abbiamo letto. E nell'esempio che appunto sta facendo Gesù, che cosa dice Gesù? Che il bambino chiede al padre del pane e del pesce, che sono cibi necessari, essenziali. E lui dice... Pensiamo anche in questa circostanza, ma se invece questo bambino avesse chiesto un serpente velenoso, il padre glielo avrebbe dato? A volte, anche se perseveriamo nella preghiera, e questo è forse un esercizio che facciamo, Dio sa che stiamo chiedendo dei serpenti e non si esaudisce. Può succedere questo. Credo che, come sia successo a me anche nella vita di ciascuno di voi, sia capitato di chiedere a Dio come cose che ritenevano buone per me, pensavo che erano cose essenziali per me. Poi però, andando avanti nella vita cristiana, e guardando indietro, sono stato profondamente grato che egli non mi avesse concesso tutte le cose da me richieste. All'inizio non capivo di questo, ma poi ho compreso e l'ho ringraziato. Se nella nostra vita cristiana vogliamo avere la pace nel cuore, la forza di affrontare qualsiasi eventualità, perché gli eventi sconvolgono la nostra vita, ed essere più che vincitori rispetto a qualsiasi cosa che possa accaderci, dobbiamo renderci conto di alcune cose. Prima di tutto, del nostro bisogno. Qual è il nostro bisogno reale? Che cosa noi abbiamo bisogno? È strano, ma alcuni pensano sia sufficiente far conoscere alle persone le promesse di Dio, che sono belle, che sono importanti, che ci rinfrancano. Ma il problema centrale dell'umanità è che non si rende conto della propria condizione disperata. L'uomo è in una condizione disperata. Spesso alla gente, alle persone capita di sentire messaggi, sermoni che parlano di Gesù, ma non comprendono sufficientemente la dottrina del peccato. Di conseguenza, che cosa succede? Si risentono quando gli si dice che sono in una condizione tale che per salvarsi Cristo è dovuto morire sulla croce. È quello che è accaduto. È quello che ogni domenica noi ricordiamo con il pane e il vino, che Cristo ha dovuto versare il suo sangue e ha dovuto offrire il suo corpo proprio per questo motivo. In generale l'uomo non si sente peccatore, è bisognoso di salvezza. Ogni uomo si sente a posto. Le due cose essenziali per la salvezza e proprio la gioia in Cristo sono queste. Primo, una profonda condizione del nostro bisogno, una conoscenza profonda della nostra condizione, perché siamo peccatori. E l'altra è una profonda convinzione della grazia che è in Cristo, perché Egli è il Salvatore. Allora possiamo giungere a questo: solo chi realizza queste due profonde verità chiede veramente, solo chi dice me infelice, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Parole dette da Paolo, che lui aveva analizzato questa situazione, perché dice queste parole chi cerca la vera liberazione, chi cerca il vero rapporto col Signore. E infatti il Signore enfatizza l'importante di essere consapevoli del proprio bisogno, e lo fa usando proprio questi tre termini: chiedete, cercate e bussate. È una consapevolezza del bisogno dell'uomo, di bisogni importanti dell'uomo, non di cose effimere. Con questi tre termini il Signore intende semplicemente sottolineare il fatto che dobbiamo perseverare e che dobbiamo insistere, continuare a insistere. Questo ci viene chiaramente detto in questo brano, ma è anche ripreso in altri brani del Vangelo. Altri brani parlano più o meno di questo atteggiamento, come per esempio nel Vangelo di Luca, il capitolo 11, in cui si parla di che cosa? Di un uomo che riceve all'improvviso un ospite e non sa come dare delle cose a questo ospite, che cosa fa? A mezzanotte va dal vicino e lo va a svegliare. A mezzanotte. Mi serve il pane. Mi serve del pane, un ospite è giunto all'improvviso. Queste sono parole che dice Gesù. E che cosa fa? Lui insiste, bussa a questa porta. Ma se viene qualcuno a casa vostra a mezzanotte e vi chiede una cosa del genere, come reagireste voi? Questa persona non si perde d'animo fino a che non riceve appunto quello che aveva richiesto, il pane. Anche in Luca 18 c'è un'altra presentazione di un altro episodio di questo tipo. È la vedova, se vi ricordate, che va dal magistrato in continuazione. Perché che cosa voleva questa vedova? Che gli fosse fatta giustizia. E il magistrato dice, guarda, gli devo fare per forza, perché sennò questa mi rompe la testa. E la sua insistenza ha prodotto il risultato. Queste tre parole enfatizzano chiaramente la necessità di perseverare nella preghiera. Non ci dobbiamo fermare. Non ci sono eventi che ci possono fermare in questo. Se vogliamo essere persone veramente consacrate al Signore, se vogliamo conoscerlo più profondamente soprattutto, e camminare con Lui e sperimentare le sue benedizioni infinite, dobbiamo continuare a chiedergli giornalmente queste cose. Dobbiamo avere fame e sete di giustizia e allora saremo soddisfatti. Dobbiamo continuamente sentire questa necessità. E forse proprio quello che ci accade quotidianamente ha questo scopo, questo motivo, stimolarci nel chiedere. Perché non bisogna pregare solo quando si ha bisogno di una grande benedizione e poi fermarsi. Ma l'incoraggiamento del Signore è pregare sempre. Pregare sempre. C'è da considerare un'altra cosa in questo brano molto importante, che il fatto della preghiera è predominante. Ma il Signore non si lascia sfuggire una cosa fondamentale, perché mette in risalto le sue, se così, similitudini, un ruolo importante. Un elemento che emerge proprio in questo brano è le relazioni che Dio è nostro Padre. Gesù ha voluto fare proprio questo. Ha voluto fare davanti a questa moltitudine che lo stava ascoltando proprio questa cosa. E giustamente lui, quando dice appunto che se dunque, al versetto 1, se dunque voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, non dice noi, dice voi, perché lui è un'altra natura, è l'uomo che ha bisogno di questa conoscenza, o meglio ancora di questa consapevolezza. Lui non sta mettendo da parte nessuno, dice voi, tutti quanti voi, dice siete malvagi. Appunto, versetto 9 riprende questo concetto di quello del padre e del figlio. Qual è l'uomo tra voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Cosa sta sottolineando il Signore con questa domanda? Se un padre qualunque si adopera così tanto, quanto più lo farà Dio? Quanto più lo farà Dio? Dice, un uomo fa una cosa molto semplice e si rende conto quello che è giusto e quello che è sbagliato, ma Dio lo fa ancora di più. Questo che Gesù afferma mette in luce un problema che è presente fra i credenti, cioè non riconosciamo come dovremmo che Dio è nostro Padre. È possibile questo? Eppure accade. Sappiamo, lo sappiamo questo, che Dio è Padre, ci crediamo, ma viviamo la nostra quotidiana con questa consapevolezza? Riusciamo a vivere la nostra vita quotidiana sapendo che Dio è il nostro Padre, che può provvedere a qualsiasi nostra necessità, che può intervenire in qualsiasi momento, che può fare qualsiasi cosa? Lo crediamo veramente? Solo se affermassimo in modo più profondo questa verità, affronteremmo con serenità qualsiasi avvenimento della vita, qualsiasi avvenimento. Dobbiamo avere questa consapevolezza. Ma sappiamo anche un'altra realtà è questa, sapendo che la nostra natura è corrotta e per natura siamo figli di ira, tutti, malvagi, come lo dice anche Gesù, tutti nemici di Dio, per natura non siamo suoi figli. E proprio ricordando questo dobbiamo umiliarci, come ben ci si fa ricordare Paolo in Efesini. Paolo in Efesini nel capitolo 2:1-3 ci ricorda proprio questa cosa e dice: Dio ha vivificato anche voi, che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Perché sta dicendo queste parole Paolo? Proprio per portare e parlare alla coscienza di queste persone, dice, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, di quello spirito che opera negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti eravamo un tempo. Si include anche lui, dice, noi tutti, anche Paolo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri, figli d'ira come gli altri. Ma Dio è tuo Padre, solo se certe condizioni sono intervenute. Solo se certe condizioni ci mettono in condizione di veramente di dire che e di essere figli di Dio e di appartenere a Dio. Così come noi siamo di natura, egli non è padre di nessuno di noi, di natura. Come dunque Dio può diventare nostro padre? Bella domanda, voi dite. La scrittura lo spiega in modo eloquente e dice questo in Giovanni 1:11-12 è scritto: Cristo è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Questa è un'affermazione importantissima che noi dobbiamo veramente ricordarci e metterla proprio nei nostri cuori a grandi lettere. Si diventa figli solo quando si nasce di nuovo, quando si riceve una nuova vita e una nuova natura. Questo è quello che il Signore ci vuole dire stamattina. Noi non siamo figli di Dio finché non riceviamo una natura santa. E sappiamo che il Signore dice: siate santi perché io sono santo. Quando stamattina Gianni ha letto il brano di Genesi e la voce dal cielo che parlava, chi era? L'angelo? Però che cosa ha detto l'angelo? perché non mi hai rifiutato tuo figlio. Non mi hai rifiutato tuo figlio. All'angelo? A Dio. Dio ha parlato ad Abramo per bocca di un angelo, perché lui non poteva parlare direttamente a un uomo peccatore. Il peccato non piace al Signore e ci tiene lontani da Lui. Tante volte l'uomo ha cercato questo avvicinamento, ma noi lo possiamo fare tramite soltanto una persona, Gesù Cristo. Ecco perché è detto, è scritto, quelli che l'hanno ricevuto sono diventati figli di Dio. È questo che ci viene offerto, una nuova natura. Questo per avere contatto con Lui, Gesù, che ha pagato il riscatto della nostra salvezza morendo sulla croce. Ha pagato. E questo vuol dire che c'è stato un sacrificio. E questo ricevere Gesù significa appartenere poi alla famiglia di Dio. Perché? Perché un figlio condivide la natura del padre. Un figlio condivide la natura del padre. Se Gesù è figlio di Dio, condivide la natura del padre. E credendo in Cristo noi riceviamo una nuova vita, una nuova natura e diventiamo suoi figli. È solo a questo punto che possiamo riconoscere che Dio è nostro Padre ed Egli ci darà anche lo Spirito Santo. Lo Spirito di adozione, come è scritto in Romani 8,15, il quale gridiamo Abba Padre. Questo è quello che il Signore stamattina ci vuole dire. Noi dobbiamo pregare con intensità, ma soprattutto consapevoli, in tutta coscienza, che stiamo pregando al Padre, colui che fa tutto, ma soprattutto, come è scritto qua, fa tutto perfettamente e diligentemente. Lui vuole che stamattina noi preghiamo il Signore con un cuore rivolto a Lui sinceramente, nella consapevolezza di essere figli perché siamo stati riscattati dal sacrificio di Gesù. E questo il Signore desidera, essere in comunione con Lui al 100%, non con un'idea labile, ma con la certezza, perché il Signore l'ha fatto il sacrificio e tutti l'hanno visto e tutti sanno di questo. E noi siamo veramente, possiamo dire, nella gioia e nella grazia se abbiamo questa consapevolezza in noi di essere figli di Dio. Preghiamo. Signore Padre Santo, ti ringraziamo che tu hai permesso questa figliolanza, perché Signore noi non eravamo capaci di stare alla tua presenza in nessun modo, ma il tuo figliolo Gesù Cristo ha aperto questa via, essendo lui veramente l'agnello sacrificale, l'agnello che ha aperto questa strada. E noi ti ringraziamo, Signore, perché abbiamo più consapevolezze e certezze di essere nelle mani del Padre Celeste, colui che può tutto e che fa tutto secondo la sua perfetta diligenza, perfetta salvezza che hai provveduto per ciascuno di noi. Ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.